Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Un saluto a tutti, grazie per essere qua, benvenuti innanzitutto alla festa di Radio Popolare, grazie appunto anche per essere qua il sabato mattina, anche se ci hanno messo un po' in fondo, ma ce l'abbiamo fatta. Mi spiace che non ci siano, cioè mi fa piacere da un certo punto di vista che non ci siano posti per tutti, però mi spiace. Allora, come avrete visto, siamo qua, abbiamo circa un'oretta, poco meno, per parlare di pace. Ok, in questo periodo si parla molto di guerra e il punto di partenza è proprio questo. E avrete sentito, non solo Radio Popolare, avrete letto, anche voi ci avrete riflettuto, avrete fatto discorsi di questo tipo, no? Immagino, in linea di massima, per la pace e contro la guerra. E allora io qualche settimana fa ho fatto questo ragionamento, anzi forse più di qualche settimana fa. Ho detto sì, vabbè, forse siamo tutti d'accordo, più o meno, anche con tutte le differenze politiche che non ci interessano, tantomeno ci interessano in questo momento. Ma che cosa vuol dire essere contro la guerra, essere per la pace? E la pace quindi? Cos'è? Come si fa? Come si costruisce? E allora ho iniziato a contattare alcuni degli ospiti che sono qua, che adesso vi presento subito. Oltretutto sono loro che poi a catena mi hanno aiutato a comporre questo palco, quindi hanno lavorato molto, molto più di me. Elisa Magnifico, che lavora per Caritas Ambrosiana e si occupa in maniera ampia e larga, 360 gradi, ce lo siamo ancora detti poco fa, di educazione alla pace, non solamente, quando pensate educazione non pensate solamente alle scuole. Giulia Cecutti, che tra le altre cose coordina i progetti dell'associazione italiana Amici di Neve Shalom Wat al Salam, che è un luogo in Israele dove da tanto tempo convivono ebrei e arabi palestinesi. Non dico altro, potete immaginare cosa voglia dire, soprattutto cosa voglia dire negli ultimi due anni, anno e mezzo, dopo il 7 ottobre. Lei ce lo racconterà. È anche curato un libro che è uscito da poco, che ha con lei, Respirare il futuro, che racconta proprio questa esperienza. Bernardo Venturi, che di Agency for Peace Building, è uno dei fondatori, degli ideatori di questa organizzazione, agenzia, che si occupa di peace building, cioè di costruzione della pace. Che cosa vuol dire? Adesso lo chiederemo ovviamente a lui. Quindi l'obiettivo è di creare 50 minuti di riflessione dal basso, cercando di dimenticarci un po', un po' il nostro punto di partenza, le nostre posizioni politiche, immaginando, tanto non c'è neanche bisogno perché ce ne sono così tanti, no, di conflitti. Immaginiamocelo uno qua, ecco, si può staccare la spina o in un altro luogo si può evitare che succeda qualcosa di simile. Allora, comincerei con Bernardo, chiedendogli proprio questo, anche partendo dal nome, no, dell'organizzazione che lui con altri ha ideato, cioè peace building, costruzione della pace. Cosa vuol dire costruire la pace? E poi nello specifico, con qualche esempio concreto, cosa fa Agency for Peace Building, AP? Prego.
Grazie Emanuele e grazie Radio Popolare per l'invito. Ci fa molto piacere essere qua. È una collaborazione che abbiamo anche da tanti anni tra Agency for Peace Building e Radio Popolare, quindi grazie di questo. E buongiorno a tutti e tutte, bentrovate. Sì, cominciamo da una domanda semplice ma complessa, no? Peace building vuol dire proprio costruire la pace, quindi lavorare affinché una pace sostenibile, cioè che dura nel tempo, sia possibile. Quando parliamo di pace, da un lato pensiamo a pace, quella che viene chiamata pace negativa, cioè l'assenza di violenza organizzata, l'assenza di guerra, di conflitti violenti. E dall'altro tutto ciò che aiuta a sostenere l'assenza di violenza nel tempo, e vuol dire la presenza di giustizia, di rispetto delle minoranze, vuol dire uno sviluppo che sia per tutti, che non lascia indietro nessuna fascia della popolazione e così via. Quindi quando lavoriamo su questo, lavoriamo con questi obiettivi e lavoriamo con mezzi pacifici, cioè con mezzi civili. Quindi questo è l'altro elemento importante del peace building, del non utilizzare armi e mezzi militari, avendo presente che ci sono, il mondo della difesa è un mondo col quale si parla, però ecco, si cerca di sottrarre il più possibile spazio al militare per utilizzare modalità di risoluzione dei conflitti, delle guerre in maniera civile, quindi attraverso la mediazione, il dialogo, la negoziazione e tutto ciò che aiuta a costruire dal basso. Sappiamo che quando i canali di comunicazione non funzionano, quando le persone, i gruppi, le minoranze non riescono ad esprimersi, si usa altri mezzi, si usa la forza, no? Penso l'abbiamo fatto esperienza anche con i figli, con i bambini, su noi stessi. Quando finiamo le parole ci viene da usare le mani, no? E il punto sarebbe, se vediamo da un punto di pace positiva, è non arrivare a quella sensazione, cioè uno che sta bene può avere dei momenti di alti e bassi, ma che non arriva a voler usare le mani, no? Non arriva nella situazione in cui non riesce a esprimersi. Ma anche nel caso ci arrivi, avere le condizioni sociali nel quale si evita che si usino le mani. E le condizioni sono la nostra educazione, sono le regole che si è data una società, no? Sono le norme e anche la legislazione che lo impedisce e così via. E questo è qualcosa che appunto, come vedete, è molto ampio e quindi quando lavoriamo su peace building si lavora su tantissimi aspetti. Negli ultimi mesi forse ci stiamo abituando anche un approccio alla mediazione che è più forzato, no? Del big man, della persona potente a livello internazionale, non farò nomi, che crede, sbattendo i pugni sul tavolo, no, di imporre qualcosa agli altri e come vediamo non funziona tanto, no? E anche quando funziona, purtroppo, insomma, anche gli studi ci dicono che dura per un po' e poi non dura nel tempo, quindi non è una pace sostenibile. Ecco, è sostenibile quando la pace ingloba tutte le fasce della popolazione, quello che si è visto anche sugli accordi di pace. Gli accordi di pace durano quando sono ampi e comprendono davvero gran parte degli attori, dei gruppi che si sentono coinvolti. E si è visto per esempio nelle Filippine, no? con la zona di Bangsamoro, che aveva fatto un accordo di pace che nel tempo sembrava tutto funzionasse, ma davvero la popolazione non era stata coinvolta, non c'era accordo sulla divisione di come sfruttare le risorse minerarie, non c'era accordo sulla divisione dei poteri e non ha funzionato. Invece l'accordo recente su Bangsamoro è durato anni, sono stati anni di concertazione, referendum, dialogo ed è stata un'altra cosa e si vede che è sostenibile. Ecco, il lavoro di peace building è questo lavoro dal basso. Tanto lavoro è silenzioso perché è sulla prevenzione della violenza. Gran parte anche del nostro lavoro come Agency for Peace Building, nel nostro piccolo, nei nostri progetti, è per prevenire le crisi, no? Quindi per esempio lavoriamo, chiedeva esempi Emanuele, lavoriamo in Tanzania, che è un paese, magari alcuni di voi sono stati, no? Pensate Zanzibar, paese che ama definirsi un paese in pace, un paese di pace, ma che allo stesso tempo ha tutta una serie di segnali, purtroppo, che vanno nella direzione anche della violenza. C'è molto reclutamento, per esempio, di gruppi jihadisti. È il paese dell'Africa orientale dal quale più giovani partono per unirsi ad Al-Shabaab, per esempio, in Somalia. E sono segnali che spesso il governo ignora, per evitare anche che ci sia un'immagine negativa del paese, no? Che però invece vanno affrontati, quindi per esempio abbiamo dei progetti con il nostro staff locale che fa lavorare insieme gruppi religiosi diversi, musulmani, moschee, ma anche cristiani, autorità locali, polizia, ma anche con le scuole, famiglie, per prevenire il reclutamento, quindi vedere i segnali ed evitare che giovani partano verso questi gruppi radicalizzati. Oppure sul confine col Mozambico. In Cabo Delgado c'è una guerra molto problematica in corso e spesso i guerriglieri si muovono da una parte all'altra del confine, quindi vanno anche in Tanzania. Ecco, questo lavoro soprattutto dal basso con i giovani è molto importante, no? di prevenzione, quindi lavorare con tutti gli strumenti possibili. Pensiamo al peace building come una cassetta degli attrezzi, no? In cui non c'è solo il martello, ma c'è il cacciavite, c'è la chiave inglese, sono tante cose anche di fino per riuscire, coinvolgendo tutta la società, a prevenire i conflitti, prevenire le crisi e costruire la pace.
Elisa, Bernardo parlava appunto di, ha citato anche, no, un esempio, alcuni paesi che sono lontani. Tu con Caritas Ambrosiana a 360 gradi hai fatto e fai dei progetti che sono legati alla pace, all'educazione della pace, al dialogo, alla convivenza, qua in Italia, no? E quindi può sembrare un po' strano, e invece no, perché ovviamente l'educazione alla pace, no, va fatta ovunque. E come valuteresti questo tuo lavoro? Cosa ti ha dato, cosa ti dà, cosa ti è rimasto di questa tua attività?
Allora, buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito e per la presenza. Io sono in Caritas Ambrosiana dal 2005, ho iniziato facendo servizio civile all'estero, quindi già una scelta di servizio, di voler conoscere il mondo, e in quell'occasione appunto ho conosciuto Bernardo. E venivo da un percorso di studi di scienze per la pace, la cooperazione e lo sviluppo, quindi la pace è sicuramente un tema a me caro, e in Caritas ho trovato appunto un'organizzazione che in realtà conoscevo ben poco. Generalmente quando incontro i ragazzi e chiedo, ma anche gli adulti, e chiedo sapete cos'è la Caritas, se vi vengono in mente cassonetti gialli, è già quelli dei vestiti, è già un passo avanti. In realtà la Caritas ha proprio come obiettivo lavorare come sulla testimonianza della carità in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia e della pace, ha una prevalente funzione pedagogica. Quindi tutti gli operatori di Caritas, oltre a fare cose concrete per le persone, in realtà hanno questa prevalente funzione pedagogica, che significa non tanto insegnare alle persone come vivere o dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché già viviamo in una società molto polarizzata in cui è bianco e nero, è giusto e sbagliato, bisogna schierarsi. Soprattutto nel mio lavoro, ma anche nei miei studi, la consapevolezza che il mondo è molto più complesso di come ce lo vendono, e che dobbiamo imparare a stare in questa complessità senza per forza prendere le parti di qualcuno, ma avendo a cuore dei valori, dei principi di umanità, di relazione. Ecco, la Caritas, nel mio lavoro in Caritas, questo è importante, la relazione con le persone e rendere quella il focus un po' del nostro agire. Quindi io in Caritas mi occupo appunto, lavoro per il servizio formazione, mi occupo sia di laboratori nelle scuole, e purtroppo le scuole, forse perché non ci riconoscono appunto anche questa tematica importante, come Caritas ci chiamano poco a lavorare a parlare di pace, anche se poi su qualsiasi tematica ci chiamino, perché io lavoro molto sui temi della povertà, della sostenibilità, di tante altre cose che magari per le scuole possono essere interessanti, il focus sull'importanza della relazione, sull'importanza appunto di non rimanere chiusi negli nostri stereotipi e pregiudizi, dando anche un po' di dati concreti, appunto chi sono i poveri non è una colpa, non è un merito, non è... lasciare un po' il giudizio sospeso.
Oltretutto, come diceva Bernardo, poi tutti i piani, anche in un'area, immaginiamo, di crisi o di conflitto, sono tutti collegati, no? Cioè l'aspetto socio-economico è fondamentale, difficile, ci sono tanti soldi, ci sono una guerra in linea di massima, no?
Esatto, fondamentale. E appunto trovare nell'altro una persona, e trovare in noi quegli occhi che guardano la persona nella sua complessità, nella sua umanità, nei suoi bisogni, e aiutare i ragazzi a essere consapevoli che anche noi possiamo essere, per quanto piccoli siamo, possiamo essere portatori di un cambiamento, cambiare lo sguardo, dare un'occasione all'altro, andargli incontro, capire cosa io posso fare per te. Sembrano banalità, però sono poi queste la costruzione della pace, perché se poi pensiamo al nostro modello di scuola in generale, non entriamo nello specifico perché ci sono tanti docenti preparati, desiderosi di lavorare anche su questi temi, però in generale il modello scuola premia chi è bravo, lascia indietro chi fa fatica, perché non è strutturalmente fatta per, in questo momento almeno, per stare dietro ai bisogni di tutti, perché anche qui la complessità è sempre molta. E quindi c'è questa competizione, c'è questo premio, c'è questo dover ubbidire. Spesso gli adulti esercitano il loro potere e i piccoli devono ascoltare e subire, no? Quindi il fatto di riconoscersi come coattori in un cambiamento, e quindi anche noi adulti possiamo imparare dalle persone, dalle parole dei bambini, e i bambini possono vedere degli adulti che possono essere un esempio, che può creare appunto relazioni positive, è importante. Quindi nel mio lavoro con le scuole questo vedo, e su questo lavoriamo, soprattutto sul costruire delle relazioni sane e belle con tutti e dare occasione agli altri al di là dei pregiudizi che abbiamo. Poi lavoro anche tanto sulla formazione dei ragazzi in servizio civile, che sono sempre meno consapevoli del fatto che il servizio civile nasce appunto come obiezione alla guerra, e quindi nel nostro lavoro li aiutiamo, nelle formazioni che facciamo con loro, li aiutiamo a capire appunto l'importanza di come il loro servizio riesce a costruire una realtà più, un mondo più giusto, delle relazioni più giuste. Farsi carico dei problemi degli altri è una cosa importante per creare appunto relazioni di pace. E poi negli ultimi 2 anni abbiamo anche appunto questo bel percorso che si chiama Strade di Pace per ragazzi dai 18 ai 35 anni, che dura più di un anno, quindi ogni 2 mesi ci incontriamo, non tanto appunto per vedere un modello di pace, perché poi c'è anche questo problema linguistico. La pace è sempre singolare, come se fosse una utopica e inarrivabile, mentre le guerre, i conflitti possono essere di vario tipo, tra persone, tra stati. Quindi questo limite della nostra lingua non ci aiuta a immaginare come appunto anche quotidianamente possiamo costruire la pace. Quindi durante quest'anno facciamo più incontri con organizzazioni e realtà diverse che lavorano per la pace, proprio per dire le modalità, le possibilità sono tante, ognuno può trovare la sua strada per costruire quotidianamente un mondo più giusto.
Metto insieme solo un minuto alcune cose che avete detto, che ha detto Bernardo e anche tu e Elisa, e mi ritrovo molto. Cioè, abbiamo fatto degli esempi concreti, siamo andati dal confine del Mozambico fino ai progetti di Caritas Ambrosiana qua in Italia, perché in effetti, se ci pensiamo, poi in fondo l'obiettivo qual è? Quello di creare, tra le altre cose, poi vi farò una domanda a tutte e tre dopo, no? Questa cultura della convivenza. E se ci pensiamo, in realtà questo vale per tutti, vale anche per chi come noi, per nostra fortuna, viviamo in un paese, in un'area geografica dove non c'è una guerra fatta combattuta con le armi, no? Non c'è un conflitto, ma in realtà la nostra predisposizione o capacità o incapacità, no, di relazionarci con gli altri, da quando siamo piccoli a quando siamo grandi, non credo cambi molto. Cioè, se tutti noi fossimo buttati in un altro contesto con altre variabili molto più complicate, non escludo che magari oggi pomeriggio possa scoppiare qualcosa di brutto, no? Quindi questa capacità di relazionarci tra di noi, tra pari o tra meno pari. Bernardo faceva questo esempio nel quale mi ritrovo sempre, no? Dei genitori con i figli, quando non si ha più pazienza, allora si usa la forza. E vale ovunque, vale in una famiglia, in una comunità qua a Milano, come può valere in una comunità su una linea del fronte dove c'è una guerra e ovviamente la situazione è molto peggiore. Giulia Cecuti, ho detto prima, tra le altre cose, coordina i progetti dell'Associazione Italiana Amici di Neve Shalom, Walat al Salam. Spiegaci innanzitutto cos'è questo posto e tu come mai ti sei avvicinata a questa esperienza. Prego.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia. E il villaggio, intanto partiamo dal nome, Neve Shalom Walat al Salam, significa oasi di pace in ebraico e in arabo. È una comunità di famiglie che sorge su una collina a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv. Magari alcuni di voi lo conoscono già, quindi dirò cose già note. Gli abitanti del villaggio, scherzando, dicono che questo luogo è chiamato dagli altri attivisti e organizzazioni per la pace che ci sono in Israele il dinosauro della pace, perché c'è da più di 50 anni. È nato infatti, è una comunità che è nata all'inizio degli anni 70 e, su questa collina, da un'intuizione di un padre domenicano, padre Bruno Ussar, che aveva una sua storia particolare, era nato ebreo, poi aveva vissuto a lungo in Egitto, era diventato cattolico, quindi portava in sé diverse identità. Dopo la guerra dei sei giorni ha pensato che fosse il momento di fare qualcosa di molto concreto per aiutare due popoli in conflitto a stare insieme, a conoscersi, e poi, ecco, nel tempo questo sogno di Bruno Ussar è stato seguito da prima alcuni singoli, coppie, poi diventate famiglie, e insomma oggi la comunità è formata da 100 famiglie per un totale di 350 persone tra adulti e bambini, e sono 50 famiglie ebree israeliane, 50 palestinesi, siamo in Israele, come dicevo, quindi sono tutti cittadini israeliani. Come sapete, un 20% della popolazione in Israele è palestinese, e quindi i palestinesi che abitano al villaggio fanno parte di quella minoranza che c'è in Israele. Un'altra delle espressioni che prendo proprio dagli abitanti del villaggio è: questo non è solo un villaggio, ma è una, cioè preferiamo quasi chiamarci una istituzione educativa che lavora sul lungo termine, perché il villaggio negli anni ha dato vita a una serie di istituzioni educative che lavorano per il dialogo e la conoscenza reciproca e che sono proprio il cuore di questo luogo. E quindi c'è un asilo nido, una scuola primaria, nati per, appunto, quando sono nati i primi figli dai primi abitanti della comunità, e una scuola materna e una scuola primaria. Ecco, la scuola primaria è stata la prima scuola bilingue e binazionale creata in Israele. Dovete pensare, insomma, lo saprete, comunque il sistema educativo in Israele è separato per ebrei e arabi, e quindi appunto la rivoluzione portata dalla scuola primaria del villaggio è stata proprio questa, invece di creare un percorso educativo che fosse che mettesse insieme nelle classi bambini di entrambi i popoli. Si insegna attraverso il co-teaching, quindi molte materie, non tutte, però la maggior parte, i bambini hanno in classe due maestre, una ebrea, una palestinese, ciascuna parla ai bambini nella propria lingua madre e non traduce l'altra, e lo sforzo che si fa alla scuola primaria è proprio quello di cercare di portare i bambini a un livello il più possibile alto di conoscenza della lingua dell'altro, e tutti noi sappiamo quanto passa attraverso la lingua per la conoscenza dell'altro, quindi lavorare sulla lingua è la prima cosa. Tutti noi sappiamo che chiaramente in Israele l'ebraico è la lingua ufficiale e invece l'arabo è molto meno conosciuto da parte degli ebrei, quindi c'è uno sforzo di insegnare l'arabo non solo ai bambini, ma anche agli adulti, ai genitori, agli insegnanti della scuola, eccetera. E quindi nella scuola si dà pari dignità a tutte le identità che ci sono. Si festeggiano le feste religiose e non di tutti. Il che significa che quando c'è la festa per l'indipendenza di Israele, che è una festa ovviamente solo per gli ebrei, ai bambini palestinesi viene da un lato insegnato, cioè si spiega che cosa si ricorda in quel giorno, ma allo stesso tempo si insegna anche che cosa è quel giorno per il popolo palestinese, quindi si ricorda la Nakba. Quindi tutti i bambini anche conoscono che cos'è quella ferita per i propri compagni di classe, questo per fare un esempio tra i tanti. E il sistema educativo, diciamo, comprende non solo la scuola primaria, ma anche la Scuola per la Pace, che è nata nel 1979 e che lavora invece con gli adulti, diciamo i giovani, e varie categorie professionali. Organizza corsi sul lungo periodo, perché anche qua il tema è proprio il fatto che non basta un incontro, come dice Samah, la portavoce del villaggio palestinese, la pace, cioè fare la pace non è un bell'incontro in cui si mangia tutti insieme, si sta insieme, poi ciascuno va a casa, ci vuole tempo, ci vogliono anni. Quindi i corsi a Scuola per la Pace, che hanno una durata di almeno 6 mesi, intanto sono, diciamo, retti da sempre 2 facilitatori, un ebreo, uno arabo, e lavorano sull'educazione al dialogo, sulla presa di consapevolezza del conflitto, della simmetria del conflitto, dei pregiudizi, e questo più o meno è. E la Scuola per la Pace è presente anche in 6 università in Israele con dei corsi sull'educazione al dialogo, direi. La terza grossa istituzione educativa che c'è al villaggio è il Centro Spirituale Pluralista di Comunità, che organizza. Il villaggio ha un taglio laico, molte delle persone che vi abitano sono non religiose, altre invece no. Vi sono sia persone di fede ebraica che cristiana che musulmana tra i palestinesi. Il Centro Spirituale Pluralista, appunto, anche lavora aprendosi all'esterno, lavora sulla riflessione sul conflitto, la presa di consapevolezza, e organizza diversi momenti di taglio culturale e non. Chiaramente adesso, diciamo che dal 7 di ottobre in poi, tutto quello che vi ho raccontato, cioè, ovviamente la parte educativa continua, però è stato tutto anche messo in discussione, direi, dal 7 di ottobre e con la guerra poi a Gaza. Magari ci sarà modo dopo di parlarne.
Sì, adesso la prossima cosa che ti chiedo tra poco sarà proprio questa, anche perché io ti ho ascoltata e sentivo la tua voce, però avevo le immagini di quello che appunto è successo negli ultimi anni e mezzo, quasi 2 anni, no? Appunto dal 7 ottobre 2023 in avanti, e ovviamente c'è un bel salto, ok? Quindi dopo ti chiedo esattamente, no, dimmi.
Sì, no, volevo solo aggiungere una cosa che non ho detto, che la scuola primaria è frequentata oggi per il 90% da bambini che non abitano al villaggio ma vengono da fuori, sono 250 bambini.
Ok. Volevo tornare a Bernardo Venturi di Agency for Peace Building. Voi lavorate, allora stiamo cercando di fare questo ragionamento sulla pace dal basso. Voi lavorate, diciamo così, con la società civile, ma immagino anche, no, con la sfera politica. In ogni caso, in alcuni momenti ci si relaziona o si guarda. Quali sono le vostre principali difficoltà e quando sono con la società civile, a parte che poi tutto è collegato, sono con la sfera politica e questi due piani tra di loro, no? Perché tu adesso l'hai citato in un altro contesto, quello della mediazione, no? Quello del big man, quindi quello della politica che arriva e dice: ragazzi, non vi preoccupate, non rompete le scatole, decido io, fate come voglio io, ok? Adesso il big man a cui tu ti riferivi non sta facendo lui nello specifico in prima persona una guerra, ma ci sono molti big man che fanno la guerra. E dal vostro punto di vista come vedete questi due piani?
Sì, noi crediamo che le società civili, e quindi non soltanto i governi, abbiano un ruolo importante anche nella definizione della politica estera in generale, e quindi il lavoro per la pace è una componente di questo, no? E non è possibile pensare di delegare totalmente ai governi cosa va fatto sulla pace, sia per un meccanismo di potere, io credo che ognuno di noi abbia una fetta di potere, no? E quindi può silenziosamente non usarla, rimanere inattivo, ed è una forma di delega, saranno gli altri a decidere, oppure in maniera più organizzata come società civile, insieme usare questo potere di influenza e anche in qualche modo di decisione, non soltanto col voto, siamo un weekend elettorale, ma anche proprio nella scelta e nel cosa fare. Io penso per esempio la cooperazione internazionale è parte della politica internazionale, no? Il peace building è parte, il lavoro per la pace che vi descrivevo prima è parte della cooperazione, cioè del rapportarsi con altri popoli in rapporto paritario e nel costruire e lavorare insieme. Stamattina, prima di venire qua, con una collega abbiamo incontrato alcuni colleghi iracheni, abbiamo una nostra collega che è stata nel paese, stiamo lavorando insieme, pensando progetti con i giovani su questioni ambientali, legati anche alla pace. Loro ci raccontavano nel 2005 abbiamo cominciato questa associazione che si occupa di temi ambientali e conflitti. 2005 in Iraq vuol dire guerra civile, vuol dire appena dopo la seconda guerra del Golfo, eccetera. E quindi immaginate anche la vision, no, di queste persone che ci hanno visto molto prima che cominciassimo a parlare di crisi climatica qua e così via. Quindi il ruolo delle società civili è questo: noi lavoriamo molto con le istituzioni politiche e quello che diciamo è lavoriamo insieme, non pensate come diplomazia di fare tutto da soli. E questo lo facciamo in Italia, lo facciamo a Roma e lo facciamo a livello europeo con Bruxelles. E abbiamo cominciato come Agency for Peacebuilding 10 anni fa, i primi incontri al Ministero degli Esteri era un po' con lo stile chi siete voi, no? Perché noi dobbiamo, quindi si incontra, si fa il pour parler e poi non si fa niente. Però pian piano abbiamo costruito anche un rapporto di fiducia. Quello che vediamo è che c'è tanta sfiducia nella società civile, cioè, come dire, voi siete quelle che fanno sì i progettini di cooperazione, state nella vostra nicchia, no? Fate le vostre cose, un po' umanitarie, un po' sviluppo, fate il pozzo d'acqua, fate... Ecco, però già la pace, a un certo punto alcuni funzionari dicono no, ma la pace è una cosa politica, non se ne occupa la società civile, se ne occupano i governi, se ne occupiamo i diplomatici. Invece la nostra prospettiva è ci si lavora insieme. Certo, il Ministero ha un ruolo istituzionale, no? Però deve avvalersi anche di competenze, deve vedere il mondo anche con gli occhi di chi non sta soltanto nelle ambasciate. Mi è capitato di incontrare ambasciatori che quando citavano le persone che non erano altri ambasciatori, citavano il giardiniere e il cuoco, perché quelli vedevano, no? Se no facevano ricevimenti in altre ambasciate. Ecco, mettersi negli occhi più dal basso, capire le dinamiche, no? Spesso quando c'è un accordo di pace, il momento più difficile non è l'accordo che si raggiunge, ma è poi l'implementazione. Pensiamo a Sud Sudan, no? 10 anni di conflitto, 11 anni, quanti accordi sono stati raggiunti? Però quello che abbiamo visto noi anche come organizzazione, quando abbiamo lavorato su delle valutazioni sul processo di pace, è che a livello formale tutto era rispettato, no? Deve essere creata la commissione parlamentare sulla riconciliazione, tac, la commissione c'è, poi non si riuniva mai. Però i donatori dicevano, ah, vedi, la commissione si è creata, e disarmo e demobilitazione degli ex combattenti, ci sono i compound, è tutto pronto, addirittura gli ex combattenti che non erano così ex andavano, stavano lì dei mesi e non si faceva niente, no? Quindi non c'era l'implementazione, però questo occhio c'era soltanto di chi andava lì, di chi dal basso vedeva come funzionavano le cose. Ecco, io credo molto in questo, e questo che dico spesso anche con i diplomatici: lavoriamo insieme, società civile organizzata, preparata, che lavora, perché uno dei grandi timori, no, delle istituzioni, dei diplomatici, se proviamo a metterci nei loro panni, ma voi siete un po' i mille fiori, no? Siete tanti, come si fa a lavorare con voi, no? Allora, se devo fare peace building, chiamo i carabinieri, e i carabinieri sono quelli, cioè, hanno una gerarchia, parlo con uno, mi chiarisco. Quindi c'è questo timore del disordine, no? Un timore un po', secondo me, retro, come dire, no? E non si capisce che anche un ONG può essere professionale, no? Ci possono essere delle elevate competenze, e questo lavoro congiunto è estremamente, estremamente importante. Quindi crediamo molto, e la nostra priorità è il lavoro, quello che chiamiamo l'advocacy, il lavoro di policy, quindi portare anche idee, portare ricerca, portare prospettive al Ministero e poi lavorare insieme. E quando ci siamo affacciati appunto qualche anno fa, in tutto il Ministero degli Esteri, con migliaia di diplomatici e di funzionari, non c'era una figura, una, che avesse nel proprio dicitura il peace building, prevenzione, qualsiasi cosa legato, anche mediazione. Nessuno dei funzionari, dei diplomatici, nessun ufficio, nessuna unità è dedicata a questo. Perché? Ma perché c'è l'Ufficio Nazioni Unite, perché ci sono le competenze di desk regionali, quindi mi occupo di Medio Oriente, vado col desk. Però poi il desk regionale non aveva nessuno dentro il palazzo che abbia le competenze quando poi deve seguire il negoziato, eccetera. E alcuni diplomatici ci dicevano, ma noi siamo diplomatici, noi abbiamo fatto carriera diplomatica, sappiamo fare un po' tutto, ci mettiamo lì e facciamo, no? E stiamo un po' sfidando questa idea. Quindi, per esempio, qualche mese fa un collega ha fatto formazione ai diplomatici sulla mediazione. I diplomatici a metà carriera, dopo 10 anni, devono fare un periodo a Roma per fare formazione. E abbiamo introdotto un modulo su mediazione di pace. E quindi questa persona, che ha lavorato 10 anni a fare mediazione con i norvegesi, che sono più organizzati di noi, è andata a fare formazione e ha funzionato estremamente bene. Ecco, quindi questo lavoro che proviamo a fare, e credo sia estremamente importante, progetti e attività sul campo nei paesi, ma anche un grosso lavoro con le istituzioni qua. E quindi torniamo al lavoro e all'importanza di essere presenti in Italia e in Europa.
Diversi ostacoli, comprensibilmente. Elisa, invece nella tua attività, gli ostacoli, se ci sono le difficoltà, le resistenze, ci sono da parte di chi, oppure dove ha incontrato più predisposizione? Quindi penso sia alle istituzioni, ma ha citato diversi giovani, no? Perché ha citato le scuole, ha citato il servizio civile prima, no? Dov'è che è più complicato mettere quei semini per la pace?
Ma allora, dov'è complicato? È complicato se partiamo dal presupposto che appunto viviamo in una cultura in cui appunto si cerca il colpevole, si cerca la legge che è stata tradita, si cerca di punire il colpevole. Negli ultimi anni i colleghi dell'area carcere e giustizia, appunto recentemente con i ragazzi di Strade di Pace, abbiamo proprio fatto una giornata sul tema della giustizia riparativa, che è proprio un cambio di paradigma: non cercare chi è il colpevole, non cercare qual è la legge tradita, ma capire cosa è successo, chi è stato ferito, offeso dalla situazione, e quali sono le possibilità per riparare a questo danno, per ricostruire relazioni e ricostruire società. Quindi questo che sicuramente è il primo ostacolo, quello appunto culturale, che ci fa subito cercare, quando due bambini litigano, un adulto che ci dica chi ha ragione e chi ha torto, no? Questa cosa ce la portiamo dietro da quando siamo piccoli. Quindi il lavoro che proviamo a fare appunto quando incontro i giovani è aprire un po' lo sguardo a quella complessità, chiamava Bernardo Millefiori.
Questo
è un ostacolo,
no,
diciamo, culturale, sì. che c'è tantissimo. Quindi, però, una volta superato un po' questo, fatta questa riflessione, e quando ci rendiamo conto che appunto il nostro sguardo è un po' pilotato e potremmo appunto cercare altro, in realtà io vedo molta predisposizione. I ragazzi hanno voglia di mettersi in gioco, hanno voglia di scoprire quali sono i potenziali, hanno voglia di Bernardo parlava di advocacy con le istituzioni. Io nel mio lavoro provo a dare degli elementi di cultura generale, che purtroppo non sono di cultura generale. Sapere che a 50 km da noi qui oggi stanno fabbricando i proiettili che vengono poi venduti in Israele, o che a 100 km abbiamo delle armi nucleari o gli F-35, questa cosa non la sanno tante persone, no? Quindi aiutare i ragazzi a capire che nella complessità del mondo anche noi Italia abbiamo la nostra parte di colpa. Quando scegliamo di aprire un conto bancario, possiamo fare delle scelte consapevoli. Quindi dargli quegli strumenti, quegli elementi per capire quanto siamo in realtà tutti interconnessi, e avere quell'informazione ci rende poi una società civile che può essere veramente parte di quel cambiamento, credo. Quindi nel nostro piccolo io vedo che i giovani e anche tanti appunto tra i docenti che ci chiamano, perché appunto se ci chiamano i docenti hanno un desiderio di allargare lo sguardo dei ragazzi, fargli mettere un po' le mani in pasta magari con del volontariato. Spesso le scuole ci chiamano invece proprio, ecco, questo può essere un ostacolo. Quando ci sono dei problemi disciplinari a scuola, la scuola ci chiama per fargli fare volontariato obbligatorio punitivo. Quindi anche questa qua è un po' una stortura, no? Il volontariato da gesto gratuito per il bene dell'altro e per il bene della mia comunità diventa la punizione perché mi sono comportato male a scuola. Ecco, questa stortura culturale proviamo a lavorarci con i docenti per capire che forse dobbiamo lavorare su altri piani con i ragazzi, ma soprattutto con la scuola, che dovrebbe essere un luogo in cui si impara a stare insieme, non si impara solo la materia, no? E quindi gli ostacoli sono secondo me soprattutto culturali, ma poi vedo che quando ci sono le occasioni per giovani e meno giovani, perché poi non lavoro solo con i ragazzi, di trovarsi e appunto discutere, approfondire un tema, provare a capire io e quale posizione ho, è una cosa molto ricercata, perché succede molto poco. Ci dicono sempre gli altri cosa dobbiamo pensare ed è facile andare avanti con quelle idee che ci sono arrivate dall'esterno. Quindi invece avere occasioni di scambio, di incontro e di crescita reciproca, vedo che è una cosa che quando si riesce a fare è molto fruttuosa e molto, molto richiesta, ecco, quindi.
E pensavo che forse da questo punto di vista è un po' più facile forse con i ragazzi o con i giovani, proprio perché, come dire, quella impostazione culturale ha meno strato sopra, no? E quindi un pochettino si può lavorare, perché prima io è un po' il mio faro, no? L'esempio di Bernardo, dei genitori con i figli, no? Perché un conto è capire che io, o come dicevi anche tu, no? Dov'è il colpevole quando i figli litigano, chi è stato, uno in punizione di qua, l'altro non mangia, l'altro non guarda la televisione, e io posso capire che quello non sia l'approccio, ma in quella frazione di secondo la mia testa va in quella direzione, quindi invece certo, magari nei giovani, quindi è fondamentale, no? Lavorare il prima possibile. No?
Ti faccio un esempio, in un laboratorio facciamo un gioco in cui i ragazzi sono divisi a squadre e gli dividiamo una torta in maniera molto differenziata, perché c'è il gruppo che rappresenta l'Italia, che è la fetta più grande, la Somalia quella più piccola, ogni gruppo ha una fetta di torta, all'inizio non sanno che saranno tutte diverse e quindi c'è un primo momento in cui ci rimangono male quelli che hanno avuto la fetta più piccola, e poi gli diamo semplicemente il mandato di mangiare tutti della fetta che gli è stata data. Solo con le elementari capita che chi ha la fetta grande ne dia un pezzo che ha la fetta piccola. Dalle medie in su questa cosa non esiste più, a proposito di substrati, sì, culturali, appunto. Solo i più piccoli riescono a vedere che i loro amici, perché non è che alle medie o alle superiori non sono amici, perché passano quante ore insieme, tutte le settimane, tutti quegli anni insieme, però i piccoli riescono a vedere il bisogno dell'altro e a empatizzare, i grandi sempre meno. E i professori dobbiamo sempre tenerli lontani perché i ragazzi facciano quello che devono fare, poi possiamo recuperare appunto le attività. Quindi hai proprio ragione.
È emblematica, sì, questa cosa della fetta di torta. Mi piace. Giulia, come dicevo prima, no, il tuo racconto di Neve Shalom, Wat al Salam e l'attualità di oggi, appunto, mi sembravano, forse non mi sembrano, no? Sono in realtà due mondi così diversi. Cos'è successo? Lo stavi anticipando prima, no? Dal 7 ottobre, e non è perché sennò veramente sembra messo lì una chimera, un sogno. Sì, ok, ci sono alcune centinaia di cittadini israeliani, ebrei e arabi palestinesi che convivono, ma la realtà è un'altra. Cioè, questi due, com'è che la tiriamo giù quella cosa lì?
Sì, la tiriamo giù.
Sì, sono stato un po' tranchante. Okay.
No, pensando che appunto è una cosa reale, non è quello che vi ho raccontato prima, appunto sembra totalmente scollegato dalla realtà di oggi, eppure un esempio, mettiamola così, la comunità è un esempio a cui guardare per dire, nonostante tutto quello che è successo, che sta succedendo, la convivenza è possibile. Ho citato il 7 di ottobre perché anche al villaggio e questa cosa la dicono tutti gli abitanti da una parte e dall'altra, quella data segna proprio uno spartiacque nella storia di una realtà che abbiamo detto ha 50 anni, quindi ha attraversato altre guerre nel passato, due intifade, eccetera. Ci sono dei lutti importanti nella comunità. Con 7 ottobre diversi abitanti hanno perso amici, ex studenti, persone care negli attacchi di Hamas nel sud di Israele, e con la guerra a Gaza potete immaginare alcune famiglie palestinesi hanno dei lutti molto importanti, molto significativi. Parliamo di 60 persone care, una sorella, tutta la famiglia, eccetera, nella striscia di Gaza. Questa cosa si verifica ovviamente anche tra i bambini della scuola primaria, quindi dovete immaginare che nella stessa classe c'è il bambino che ha perso la babysitter perché era al Nova Festival il 7 di ottobre, e la bambina lo zio che è soldato a Gaza. Dicevo prima che il 90% dei bambini della scuola primaria non abitano al villaggio ma vengono da fuori. E poi c'è il bambino o la bambina palestinese che ha una parte di famiglia sotto i bombardamenti. Quindi la situazione, ecco, è questa. Quello che ha fatto la comunità dal 7 ottobre, da subito in poi, è stata attivare un percorso di dialogo, intanto interno, per i residenti. Quindi quello che hanno fatto è stato non sfuggire a quel dolore, ma incontrarsi, fare proprio degli incontri, all'inizio uninazionali, poi tutti insieme, in cui condividere non solo la rabbia, il dolore, il trauma, ma anche le aspettative che ciascuno aveva dal proprio popolo dall'altro popolo, farsi aiutare dai facilitatori, che dicevo sono sempre due, un ebreo e un arabo palestinese, della Scuola per la Pace, e attivare proprio un percorso di dialogo anche per far sì che la polarizzazione fortissima, che come ce l'abbiamo noi qui, ce l'hanno loro là all'ennesima potenza, anche all'interno del villaggio c'è una grossa polarizzazione, ecco, far sì che invece non ci si sentisse tirati ognuno dalla propria parte, ma si provasse attraverso proprio il dialogo, il parlarsi, come dicevamo prima, continuare a stare insieme, e questo è stato, diciamo, la strategia che loro hanno, concreta, che loro hanno trovato a livello interno da questi dialoghi. E ricordo anche che lo slogan, diciamo, della Scuola per la Pace è parlare per agire, quindi il fine di tutti gli incontri, i workshop, i programmi di educazione al dialogo che loro fanno è sempre arrivare poi a dei progetti concreti, certo piccoli, della società civile, che però diano vita a qualcosa di concreto per il cambiamento. E ci sono vari esempi anche nelle città miste in Israele che hanno, come sappiamo, insomma, problemi all'interno proprio della popolazione, della società. Sono nati progetti concreti, poi c'è un collegarsi a una cosa che c'era già prima, ovviamente, però il villaggio proprio in rete con tutti i gruppi, le organizzazioni, i gruppi proprio della società civile che, come sapete, ci sono in Israele, che sono in piazza. Ieri erano al confine con Gaza con i cartelli, hanno fatto una marcia di 3 giorni per arrivare al sud, al confine con Gaza, a piedi, a manifestare contro la guerra e per il rilascio degli ostaggi. E il villaggio è in rete con tutta questa galassia di gruppi, e con loro ha pensato in questi mesi anche a una serie di iniziative concrete. Ci sono tavoli tematici che agiscono su vari livelli, anche molto, direi, sul tema dell'informazione, dei media. C'è un progetto che è stato lanciato dal villaggio, è partito con 10 giornalisti, adesso sono più di 300, si chiama Peace Press, cercare di portare un discorso diverso all'interno, fare breccia nei media mainstream in Israele, quindi provare a riportare anche la voce dei palestinesi, che dal 7 di ottobre in poi giornalisti palestinesi in Israele hanno perso spazio, voce nel discorso pubblico in Israele, far risentire la loro voce, ma soprattutto anche la voce di questo, chiamiamolo, campo della pace che c'è in Israele e che sta cercando in tutti i modi di opporsi alle scelte del loro governo.
Chi fosse particolarmente interessato, riconsiglio, cito ancora il libro che Giulia qua, Respirare il futuro, che racconta proprio questa esperienza che lei ha curato. Allora, noi abbiamo ancora 2 o 3 minuti, se non mi sbaglio, parlo con me stesso, sì, e se ci... delle domande, delle curiosità, però devono essere, scusate, volevo dedicare più tempo ma siamo andati un po' più lunghi, domande e curiosità, flash. Prego. La questione era, nello specifico, il ruolo della lingua, no? che Giulia ha citato prima. Ecco.
Sì, al villaggio ci sono dei corsi di arabo anche per gli adulti. Questo è poi nella conversazione, alcuni lo sanno meglio, altri meno bene, e allora nei momenti di dialogo che citavo prima, ad esempio tra i residenti, hanno parlato magari, cioè, molto in ebraico, però ci sono dei corsi di arabo anche proprio per i residenti.
Prego.
Circola la proposta anche tra persone che ammiro molto, che si sono impegnate in questi ultimi mesi per la pace, contro i massacri, diciamo così, di inviare delle truppe, cioè un intervento militare per bloccare i massacri. Io sono contraria, ma vorrei un argomento logico da contrapporre a questa proposta.
Ok, qui andiamo un po' sulla politica e la difesa, e Bernardo, ti sei ripreso il microfono e devi rispondere. In un minuto, massimo 2.
Sì, ma su questo ci sarebbe anche una questione di diritto internazionale, no? Quindi all'interno di uno Stato intervenire con una forza militare internazionale senza essere stati invitati. Quindi questo potrebbe, appunto, sappiamo che le missioni internazionali ricevono sempre un invito dagli Stati nei quali vanno, no? E quindi deve essere il governo a farla intervenire, altrimenti si entra in una sfera diversa, che è quella della cosiddetta responsabilità alla protezione, cioè quando si forza l'intervento e quando lo si è fatto per situazioni estreme come genocidi, e quando lo si è fatto, insomma, sono state situazioni anche ambigue, no? Quindi si sono giustificate anche guerre, interventi militari in questo senso. Quindi credo anch'io che sia una strada difficilmente percorribile, quindi con dei limiti da un punto di vista legale di diritto internazionale, ma credo anche di efficacia alla fine, no? Abbiamo un conflitto estremamente asimmetrico, come accennava prima Giulia, quindi con uno Stato estremamente forte, robusto, presente in tutto, quindi anche nella gestione amministrativa dell'altra parte, e non vedrei come una parte esterna militare riesca in qualche modo in quel contesto a migliorare le cose e non peggiorare ulteriormente, onestamente.
Grazie mille. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio molto voi, ringrazio gli ospiti, Elisa Magnifico, Giulia Ceccutti e Bernardo Venturi. Speriamo di avervi dato qualche spunto di riflessione, qualche elemento in questo caos e anche in questo mondo, come hanno detto loro, no? Così complesso e da alcuni punti di vista anche brutto per le guerre e i conflitti che ci sono. Vi ringrazio anche, ovviamente, da parte di Radio Popolare. Vi ricordo che oggi, anche tra le altre cose, chi non lo fosse già potrebbe anche abbonarsi. Grazie mille, buona giornata e buon weekend. Ciao.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
Segue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it.